בוא נעשה ערת צדיקים, ברוך השם, אביאמו, פסעתו, פסח, לגרנדה פסטה די פסח, לגרנדה לושה די פסח, סיימו, אנדנדו אטרברסו, לפסטה די שבועות, abbiamo già detto c'è una grande differenza, c'è una differenza sostanziale tra Pesach e Shavuot. Pesach rappresenta l'amore che il creatore ha attraverso il suo popolo, salvandoci il suo popolo senza condizioni, senza preparazioni, senza niente. Questo rappresenta Pesach. Come un padre che è pronto a dare e fare tutto per il suo figlio, anche se il suo figlio forse non lo merita. E questa era Pesach, questa era della Seder, questa è l'apertura del mare, e si può allungare Baruch Hashem tanto su questi concetti. Però adesso andiamo attraverso la festa di Shavuot. Shavuot è molto più profondo e molto più alto di Pesach. Perché Pesach parliamo di materialità. Un padre che ama il suo figlio lo può dare tutto il materiale nel mondo che è la sua capacità di dare, anche se il suo figlio non lo meriti. Prendi, figlio mio, prendi casa, soldi, salute, tutto, macchina, tutto, vai, famiglia, tutto ti do. Questo è Pesach. Però Shavuot non è materialità. Shavuot è spiritualità. Shavuot è conoscenza, Shavuot è la Torah. Questo non si può inserire. Non è soldi o una casa che tu puoi dare a qualcuno, o salute, è una cosa materiale. Parliamo di cosa spirituale. Parliamo di conoscenza. Questo c'è bisogno di una preparazione. E per questo noi adesso dobbiamo iniziare a lavorare. Che così, a Kadosh Baruch Hu a Shavuot, possa dare a ognuno di noi la Torah. E Baruch Hashem, che bello, e bemet la trasformazione, se noi vediamo bene a Pesach, abbiamo fatto un sacrificio. Qual è il sacrificio che si fa? Abbiamo il Omer, il sacrificio dell'Omer, il primo sacrificio il giorno dopo Pesach, il sacrificio che simbola l'inizio del conteggio dell'Omer, e là il sacrificio viene fatto da orzo. Tzadikim, forse oggi orzo è considerato un grano prezioso, ma antiquamente orzo era cibo di animali. Solo animali mangiavano orzo. L'uomo, uno che ha soldi, mangiava di grano. Un pane di grano viene considerato un pane molto superiore all'orzo. Noi il giorno dopo Pesach abbiamo fatto un sacrificio di orzo. E a Shavuot faremo un altro sacrificio. Invece di un pane di orzo sarà un pane di grano. In altre parole, la trasformazione tra Pesach e Shavuot, che in Pesach si mangia orzo come un animale che non sa niente, che è ignorante, che non capisce, che non ha intelligenza. Questo è Pesach. Hashem l'ha aiutato, Hashem l'ha salvato. Però a Shavuot, per arrivare a ricevere il regalo che Hashem vuole dare, dobbiamo essere umani. E per questo, in questa epoca, tra Pesach e Shavuot si studia Masechet Avot, si studia le libri che parla dell'etico ebraico. In Masechet Avot non abbiamo nessuna mitzvah, non c'è scritto mangiare kasher, non c'è scritto fare Shabbat, niente di tutto questo. Le obblighi sono gli obblighi per prepararti, per essere pronto, riceve il relato. E bemet, la parasha scorsa, abbiamo letto parashat Achremot. Anche questo è interessante. Achremot parla di Kippur, il lavoro del Kohen Gadol che entrava dentro il santo del santo. Tra parentesi, una cosa molto interessante. Il Kohen, noi sappiamo che il Kohen semplice, lui ha quattro vestiti. Vestiti bianchi. Invece il Kohen Gadol, lui ha otto vestiti. Più le quattro vestiti che mette il Kohen semplice, lui aggiunge quattro vestiti. Di oro, con 12 piedi preziose. rimasti dei vestiti del Coen Gadol erano così belli. Però, molto interessante, che il Coen Gadol a Yom Kippur è nel giorno più santo per il popolo ebraico, è nel posto più santo per il popolo ebraico, è nel Kodesh HaKodashim, nel santo del santo, e l'uomo più santo, il Coen Gadol, entra solo con vestiti bianchi. Togli le sue vestiti di oro e mette vestiti bianchi, come fosse un uomo semplice. Ma sai perché? Perché il Coen Gadol nel giorno più importante, invece di entrare con tutta la sua splendore, con tutta la sua bellezza, a fronte al Creatore, entra con le sue vestiti semplici? Ma ci sono due o tre ragioni. La prima ragione è che attraverso il Creatore c'è solo umiltà. Non c'è attraverso il Creatore status. Paragonata al Creatore non c'è nessuna differenza se tu sei un Kohen Gadol, se tu sei un capo rabbino, se tu sei un uomo semplice, se tu sei un uomo mai sia cattivo, paragonato. Al creatore la distanza tra il Chacham al creatore o tra il cattivo al creatore, tra l'uomo semplice al creatore è uguale. Fra parentesi, questo un po' fa riflettere. Voglio dire, attraverso il creatore la distanza è uguale. Sì, Hashem vuole tutti i beni. Perché per lui noi siamo così piccoli, non importa quanto bene o male siamo. E per questo quando il Kohen Gadol entra dentro il Kodesh HaKodashim va con bianco, con umiltà. Però c'è un'altra ragione. Noi sappiamo che il Kohen Gadol in Yom Kippur faceva tanto lavoro e sacrifici tutti quanti. I maestri dicono che c'è un concetto molto importante, che l'avvocato, quello che deve salvare, non può essere anche il prosecutore. Nahon, quando uno va attraverso il giudizio e deve essere giudicato a fronte del giudice, ci sono due parti, ci sta l'avvocato che cerca salvarti e ci sta il prosecutore che ti cerca condannare, spiegare perché tu meriti di essere condannato. Dicono le maestri, un prosecutore non può essere un avvocato e anche non viceversa, tu devi scegliere. Le maestri, l'oro rappresenta il vitello d'oro e l'oro è un prosecutore. Rappresenta il ricordo dei peccati del popolo ebraico. Dicono i maestri, il Kohen Gadol non può entrare nel santo del santo con un vestito che fa ricordare il vitello d'oro. E per questo per forza deve entrare con un vestito bianco. Adesso abbiamo un'altra domanda. Noi sappiamo che il Kohen Gadol fa tanti lavorazioni di Kippur, fa sacrifici, l'incenso, fa tantissime cose. Perché quando fa le altre lavorazioni, come le sacrifici che vengono fatto fuori del santo, perché là sì, lui mette vestiti di oro? Se noi diciamo che il vestito d'oro fa ricordare il vitello d'oro, quindi tutto il giorno non deve mettere oro, tutto il giorno deve andare con bianco, perché tutto il giorno di Kippur è il ruolo del Kohen Gadol che cerca espiare le trasgressioni del suo popolo attraverso il Creatore. Quindi perché fuori di oro e dentro bianco? Ora si può far ricordare il vitello d'oro. E qui tzaddikim, quanto c'è un concetto importante. Dicono le maestri che un ebreo ha responsabilità attraverso il suo fratello. Un ebreo ha responsabilità attraverso la sua famiglia. Un ebreo ha responsabilità attraverso qualsiasi altro ebreo. E quando c'è un ebreo che sta andando nella strada sbagliata, tu, io, ognuno di noi, hai l'obbligo di fare tutto che è nel suo potere per aiutare questo uomo ad andare nella strada giusta. Se lo dobbiamo rimproverare, lo rimproveremo. Se lo dobbiamo spiegare, lo spiegheremo. Se lo dobbiamo spiegare quando che lui sbaglia, lo faremo. Perché noi abbiamo una responsabilità. È vero? E il Kohen Gadol, quando sta nel Santo Santo, non mette oro, perché non vuole attraverso il Creatore fare ricordare il vitello d'oro. Quando lui sta fuori facendo i sacrifici, chi lo vede? Il popolo vede il Kohen Gadol. Là lui mette oro. Io ti voglio fare ricordare le tue trasgressioni. Io ti voglio rimprovare. Io ti voglio fare vedere che tu stai sbagliando. Però tzadikim, tu puoi rimprovare il tuo amico solo se da fuori è oro e da dentro è bianco. Che voglio dire? Voglio dire, il stesso Kohen Gadol che diceva a suo amico: amico mio, non è giusto. Tu devi mangiare kasher. Perché mangi non kasher? Tu sai che Hashem ha detto che si deve mangiare kasher? Amico mio, perché non fai Shabbat? Tu sai che il Creatore ha creato il mondo in 6 giorni e il settimo giorno ha riposato? Che tu vuole che tu fai Shabbat? Amico mio, perché non metti tefillin? Tu sai che Hashem vuole che metti tefillin? Tu sai che lo che tu fai non va bene? Fratello mio, perché l'altra settimana hai fatto una bugia? Perché 2 settimane fa ti sei comportato così male? Perché 4 settimane fa hai ingannato quello ebreo e hai fatto una cosa che non era giusto? Questo è l'obbligo tuo. Però, quando tu preghi al Creatore, il tuo cuore deve essere bianco. Ossia, attraverso dell'altro lo puoi far vedere che lui sbaglia. Però attraverso il Creatore tutti sono giusti. E questa è la forza del Kohen Gadol. Quando lui parla con te, mette l'oro! Non va bene, cambia il tuo comportamento! Però quando lui entra dentro a fare che pregare per te, che lui sta facendo là? Là lui non fa ricordare nessun sbaglio. Là tu sei l'uomo più santo del mondo e non importa quanto vitello d'oro che tu hai fatto. E questo è il concetto. Chi può rimprovare qualcuno? Quello che davvero capisce che l'altro è bianco. Adesso, come si capisce che l'altro è bianco quando io a volte vedo che lui non è così bianco? Questo c'è a approfondire. Sadikin, la parasha nostra, Parashat Kedoshim, è una bellissima parasha. E il primo 2 versetti sono versetti che si può approfondire tantissimo. E l'Eterno parlò a Mosè dicendo così: parla a tutta la comunità dei figli di Israele e di loro, sentite questo, dovete essere santi, perché io, l'Eterno, il vostro Signore, sono santo. Incredibile. Questo fa parte delle 613 mitzvot. Quante volte sentiamo un uomo dire: io non sono santo, che vuoi da me? Vuol dire: io non sono santo, tu devi essere santo. La Torah dice che devi essere santo. Quante volte dici a un uomo: vedi, tu sai che devi fare. Oh, io non sono un angelo, io non sono santo. Vuol dire che tu non sei santo. Il Creatore dice che tu devi essere santo. Perché devi essere santo? Perché il vostro Signore, io, così dice il Creatore, sono santo. Sapete che vuol dire essere santo? Qual è il concetto di essere santo? Voglio dire che qualcuno è santo, che vuol dire? Ma sì, non dobbiamo sbagliare. Ci sono altre religioni dove la parola santo vuol dire un'altra cosa. Noi nell'ebraismo non abbiamo santo in questa metafora come loro fanno. Non ci sono luce che scende dal cielo e una corona di non lo so. Questo non è santo. Questo è quando vedo un film può succedere. Che voglio dire essere santo? Vediamo. Dice Rashi, santo. E ve purushim min ha'arayot umin ha'avera shekol makom she'ata motze geder erva ata motze kedusha. Bellissimo. In altre parole, astenendovi dai peccati sessuali. Questo deve essere santo. Uomo che non fa adulterio, uomo che non va con una donna che non è permesso, con un uomo che non è permesso, viceversa, questo voglio dire essere santi. Interessante. Manca poco per essere santo, non c'è bisogno così tanto. Solo astenendoci dai peccati sessuali, dice Rashi, questo è essere santo. Però il Ramban, il Nachmanides, lui dà un'altra spiegazione che è molto, 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 molto profondo ancora di più, secondo me. Dice il Ramban, è l'obbligo di essere santo. Che voglio dire essere santo? Dice il Ramban, essere santo voglio dire fare la volontà di Hashem con sensibilità. Il problema non sono le tue azioni, il problema è la tua attitudine, la tua perspettiva. Come un uomo diviene santo secondo la sua perspettiva. Che voglio dire la sua perspettiva? Le maestre portano un metaforo per capire questa storia. C'era un uomo molto ricco, storia vera, molto molto ricco. E lui però, come dicono in italiano, a cagno, non fa uscire i soldi della sua mano. Ha tanti soldi per dare donazione, dare tzedakah, aiutare. Questo è molto, molto, molto difficile. No? Un giorno viene un povero, bussa alla porta di questo ricco. Il ricco lo apre la porta e dice: che, come ti posso aiutare? Io sono povero. Non ho mangiato 2 giorni, non ho fatto entrare niente dentro la bocca mia. Mi puoi per favore dare qualcosa per mangiare? Allora qui dice: qui non è un posto dove si danno donazioni, qui non è un posto dove si danno cibo, però sì, voi, lui lo sta aiutando. Là c'è un posto, quando si va là, c'è un uomo che lui sempre dà cibo alle poveri. Quello povero felice, a questo ricco non dà niente, però almeno troverà qualcuno che lo darà. E prima che questo povero va via, il ricco dice: sai che, aspetta, aspetta, ti do qualcosa io. Il ricco, lo è rimasto un pezzo di pesce di ieri dentro il frigorifico. Ha detto: questo pezzo di pesce di ieri salato dentro il frigorifico lo darò a questo povero. Adesso potete immaginare che succede con un povero che 2 giorni non ha mangiato, che mangia un pesce che non è fresco, tutto salato, e il povero mette questo pesce e inizia a avere una sete perché lui 2 giorni non ha bevuto. Va bene, così così lui si sveglia, perde la coscienza sulla terra. Subito Enrico chiama l'ambulanza e l'ambulanza porta questo povero all'ospedale. Dopo 1 ora, questo ricco dice a sua moglie: moglie mio, io stasera non posso essere con te, devo andare a fare una mitzvah molto grande. Lui è uscito per fare quale mitzvah? Per ospitare i malati. È andato all'ospedale a vedere questo uomo povero. Stava là con il povero, seduto 1 ora, 2 ore, ritorna a casa. E il giorno dopo, un'altra volta, lui dice a sua moglie: moglie mia, io devo fare una grande mitzvah stasera. Dice: che succede? Qualcuno è morto. Chi è morto? Questo povero poveraccio 2 giorni non ha mangiato, ha dato un pesce che era rotto, salato, è morto. C'è una mitzvah che quando un uomo muore andare e seppellirlo. Lui va a seppellire questo morto. E il giorno dopo, un'altra volta dice a sua moglie: moglie mio, io oggi non posso essere a casa. Devo andare fare nisum avelim, consolare la famiglia di questo povero che è morto. Quello ricco va a consolare la famiglia di questo povero che è morto. Ritorna a casa e dice: moglie mia, vedi che quanto il creatore è grande. Grazie a un pesce che era salato e un po' rovinato, ho fatto 4 mitzvot. Uno, ho chiamato un'ambulanza. 2, sono andato a visitare questo povero all'ospedale. 3, sono andato a un funerale. I 4, ho fatto la mitzvah di Nichum Avelim dare condolare questa famiglia. Dire, maestri, questo voglio dire non essere santo. Questo voglio dire quando la perspettiva è sbagliata. Amico mio, di che stai parlando? Se tu l'avevi dato un cibo normale, quello sarebbe vivo e non avresti bisogno di fare né la mitzvah di chiamare l'ambulanza, né della mitzvah di andare all'ospitale, né della mitzvah di andare alla sepolizzazione, e né alla mitzvah di condolare la famiglia. Dice il Ramban, questo vuol dire essere santo. Un ebreo può fare tutta la Torah e non essere santo. Un ebreo può mangiare kasher, può fare Shabbat, e può fare la Nidah, e può fare tutto e non essere santo. Perché? Lo manca la prospettiva. Non manca la verità che sta dietro di tutto. Di chi? Tutta la Torah, tutte le 613 mitzvot furono date per una cosa, per fare da te un uomo meglio. Se tu fai mitzvot e non diviene un uomo meglio, voglio dire che hai perso l'essenza delle mitzvot che stai facendo. E questo dice il Ramban, ovvio lo spiega in poche parole, io ho allungato per cercare di spiegare il concetto. Questo voglio dire essere santo. Essere santo è vedere lo che ci sta dietro delle richieste del Creatore. E per questo sta di che tutta questa parasha, la parasha di Kedoshim, che bellissima parasha, 51 mitzvot. Quanto è 51? Noi abbiamo 613 mitzvot, abbiamo 51 mitzvot. 15%, quasi 20%, quanto è? Questo 10%, più o meno. 10% delle mitzvot in una parasha. E tutte le mitzvot che si sono in questa parasha vengano a spiegare questo concetto di essere santi. Voglio dire, in altre parole, se io voglio capire che voglio essere santo, possiamo parlare ore. Deve andare mitzvah dopo mitzvah e spiegare. Sì, ufkutzrichem et ketzirat zechem. Andiamo, facciamo uno. Ufkutzrichem et ketzirat zechem. Quando sarà il tempo di fare il raccolto della vostra terra? Non dovrai completare il raccolto. Perché? All'angolo del tuo campo non dovrai raccogliere. Perché? Ma questo è per il povero. Un'altra volta ti fa capire il concetto. L'uomo deve sempre pensare sull'altro. Sì? Dopo che dice non rubare, non dire una bugia, non giurare nel nome mio del vano. Lotta ashoket reacha, che parole forti, lotta ashoket reacha. Non affliggere il tuo prossimo. Questo vuol dire essere santi. Non affliggere il tuo prossimo. Sì? Lotte onu, c'è un divieto a fare soffrire un altro ebreo. Lotti lech rachil be'amecha. Bellissimo. Lashonara. Non parlare male. Sì? C'è un uomo, anche questo fa parte di un essere santo, lui aiuta il suo amico, lo dà, lo aiuta, lo dà soldi, lo dà cibo, lo dà tutto. Però dopo dietro su spalla, sì, lui è così, 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 così. Questo vuol dire che non hai capito niente. Tutti i soldi che tu dai a questo uomo non vale così tanto. Tutto l'aiuto che tu dai a questo uomo, deve essere solo i soldi, se può essere un altro esempio, sì. Andare a parlare con qualcuno, aiutare qualcuno ad andare al dottore. Succede? Che aiuto qualcuno, però dopo dietro spalle parlo male su di lui. Questo è come dare il pesce rotto, salato a un povero che bussa alla porta e dopo essere felice che tu lo puoi aiutare. Questo dice il Rambam, voglio essere santo. Lo tisna et achicha bilvavecha, non odiare il tuo fratello nel cuore. Anche qui, un'altra volta. Parliamo della essenza dell'ebraismo. Tutta questa parasha è l'essenza dell'ebraismo. Lotti come lotti tor. Quanto è difficile questo? Non odiare il tuo fratello, questo uno. Non ti vendicherai del tuo fratello. Vendicare non si può. è ancora più difficile, non potrai avere rancore, rancore, sì? A volte uno non si vendica, però c'è rancore nel suo cuore, eh. Io mi sente su di lui, io c'ho un conto aperto, non, tu non lo faccio niente, però nel cuore ce l'hai rancore. Io dei maestri, questo vuol dire essere santo, che docenti io, chi kadosh ani. E qui però viene la cosa più strana. Che dice il creatore? Tu sai perché deve essere santo? Perché io sono santo. Grazie mille. Ovvio che tu sei santo, tu sei il creatore. Qual è il paragone? Ossia, che vuol dire quando il creatore dice, ah, tu devi essere santo perché io sono santo? Sì, va bene. Qual è il paragone tra me e il creatore? Il creatore è santo, per Baruch Hashem, Kadosh Baruch Hu, Borei Olam è tutto, però io devo essere santo perché lui è santo. Dire maestri, sì, ognuno di noi ha un'anima. Le maestri chiamano questo anima chelek eloka mimal, un pezzo di una cosa divina. In altre parole, sì, occhio attento di te. Dobbiamo essere attenti a come lo diciamo e dobbiamo essere attenti a come capirlo per non vedere mai sia nell'eresia, però dentro di te c'è un parte di me. Questo essere santo, capire che dentro di te c'è un parte di me. E questo è lo che ne dicono i maestri, ve'ahavta lerea'ch kamocha. E per questo tzaddikim, di solito Parashat Kedushim cade in questa epoca tra Pesach e Shavuot, perché il lavoro nostro è arrivare a Shavuot e essere santi. Capire lo che ci sta dietro le cose. E per questo anche noi leggiamo la Pirkei Avot. Settimana scorsa in sabato abbiamo fatto il Pirkei Avot, il primo Pirkei Avot. Qual è il primo Pirkei Avot? Moshe kibel Torah mi Sinai. Moshe ha ricevuto la Torah di Sinai. E che ha fatto con questa Torah? O Masra li Yoshua. L'ha detto a Yoshua. O Yoshua Masra le Zekinim. E Yoshua l'ha detto agli anziani. Gli anziani l'hanno dato alla grande assemblea. E questa grande assemblea ha detto tre cose. Scusa, io non ho capito. La Torah fu data del creatore a Mosè, da Mosè a Yoshua, da Yoshua agli anziani, da anziani alla grande assemblea. La grande assemblea ha detto tre cose. Però scusa, perché non mi racconti quello che hai detto a Mosè? Mosè anche hai detto tante cose. Perché non mi racconti quello che hai detto Yoshua? Perché non mi racconti quello che hanno detto gli anziani? No, tu solo mi vuoi raccontare. Diciamo il filo storico, che la Torah fu data da Mosè a Yoshua, da Yoshua agli anziani, dagli anziani alle grandi assemblee. E dopo mi racconti solo lo che racconta la grande assemblea. Però scusa, forse lo che ha detto, lo che vuole dire Mosè è più importante, o che lui viene prima. E dopo mi racconta un po' lo che ha detto Yoshua. E dopo mi racconta un po' lo che mi ha detto gli anziani. Solo, no, che mi dice? Solo lo che dice la grande assemblea. E la cosa più strana, quali sono le tre cose che hanno detto questa grande assemblea? Uno è vum metunim badim. Che vuol dire vum metunim badim? E vum metunim badim voglio dire quando tu giudica il tuo amico, non essere veloce in giudicarlo. Piano piano, pensa bene prima di giudicarlo. Vedi bene tutti gli angoli della storia. Questo è il primo, è vum metunim badim. La seconda, ammidu talmidim orbe. Che vuol dire amidu talmidim harbe? Hai tanti alunni, non prendere un alunno, non due alunni, non insegnare solo a due o tre persone, insegna tutto, tutto sempre, quando eri giovane, quando sei anziano, sempre tutta la vita continuare a insegnare, amidu talmidim harbe. E qual è la terza? Assu siag la Torah, debete fare una siepe alla Torah. E questo è tzaddikim, una domanda che si deve chiedere. Questa è la saggezza della grande assemblea, queste tre cose. Quando giudica, non giudicare così, di essere con cauzione nel giudicare, educate molte discepole e fate una siepe. Questa è la grande saggezza. Il prima Mishnah di Avot, la Torah fu data a Mosè. Mosè che ha detto non importa, Yoshua che ha detto non importa, Zecchini, le anziani che non importa, la grande assemblea è importante. Quali sono le tre cose che hanno detto? Queste tre cose. Essere cautelo e nel giudizio. Bello. Sì, è vero, essere cautela nel giudizio è una cosa importante, però con questo vogliamo iniziare. Tzadikim, Per capire questo dobbiamo capire un po'. Qual è la storia della grande assemblea? Chi è questa grande assemblea? Di quale epoca stiamo parlando? Sa di chi la grande assemblea stiamo parlando? Fino del primo Bet Hamikdash, quando quasi arriviamo alla distruzione del primo tempio. Ossia, la grande assemblea è un'epoca che inizia alla fine del primo Bet Hamikdash. Tutti i 70 anni dell'esilio, perché tra il primo Bet Hamikdash e il secondo Bet Hamikdash c'era un esilio di 70 anni. Dove eravamo in questi 70 anni? Babilonio, Persia, la storia di Purim, fra parentesi, succedono in questi 70 anni. È l'inizio della costruzione del primo Bet Hamikdash. Questa è la grande assemblea. Chi conosciamo era famoso di questa grande assemblea? Per esempio Mordecai. Noi sappiamo che Mordecai è Yehudi, la storia famosa di Purim, Mordecai, lui era capo della grande assemblea. Questo è Mordecai. Chi conosciamo ancora? Ezra. Ezra Sofer, sappiamo che lui faceva anche parte. Shimon HaTzadik. Si può parlare tanto di Shimon HaTzadik. Questa è la Mishnah dopo. Perché la Mishnah B'Avot parla su questa grande assemblea? Qual è la storia? Tzadikim. La grande assemblea ha vissuto un'epoca che era forse una delle epoche più difficili del popolo ebraico. Era un'epoca dove sembrava che già non c'era speranza. Parliamo dopo la distruzione del primo Bet HaMikdash, c'era un Bet HaMikdash, c'erano profeti, c'era il fuoco che scendeva dal cielo, c'erano tantissimi di miracoli, c'era un collegamento forte al creatore, un collegamento che non era nascosto, un collegamento rivelato che qualsiasi bambino, abbiamo già detto, oggi quando il bambino chiede a suo padre, padre, dove sta il creatore? E il padre dice, sta nel cielo, forse, che puoi spiegare a un bambino di 4 anni, di 6 anni? Antigamente non era così, tu vuoi sapere dove è il creatore? Vieni, vieni, andiamo al Bet HaMikdash. Il bambino arrivava al Bet HaMikdash, vedeva un fumo così, che va diritto del Bet HaMikdash così al cielo. Dice, ah, papà, questo è un miracolo. Ah sì, ma hai chiesto dove è il creatore? Ti faccio vedere. Iniziava a far vedere a suoi figli tutti i miracoli che succedono. Lo che uno vede con gli occhi ha tanto più valori dello che uno ascolta nelle sue orecchie. Questo era il primo Bet HaMikdash, era un'epoca che non possiamo neanche immaginare di che parliamo. E di questa cosa sono andata una distruzione a un punto così debole che quando Koresh, c'era Hatzarat Koresh, in questo esilio, in questi 70 anni, quando Koresh ha detto agli ebrei: sapete che potete ritornare, andare a Gerusalemme e fare il Bet HaMikdash. Sadichim, immaginiamo che adesso qualcuno dice a noi, al popolo ebraico: sì, si viene annunciato domani, tutti gli ebrei possono andare a Gerusalemme e fare il Bet HaMikdash, costruire il tempio. Chi va a farlo? A tutti noi, prendiamo le valigie, andiamo, che andiamo a fare qui. A Hatzarat Koresh, solo 42.000 ebrei sono ritornato a Gerusalemme per volere costruire il Bet HaMikdash. Possiamo capire di che assimilazione stiamo parlando? Sì, da tutto il popolo ebraico, solo 42.000 sono pronto a ritornare alla terra di Israele per fare un Bet HaMikdash. Di che stiamo parlando? Di che epoca stiamo parlando? Si racconta su Ezra Sofer che quanto takanot, quanti decreti lui ha fatto solo per i matrimoni misti. Noi pensiamo che i matrimoni misti è nato oggi. No, no, anche là il profeta racconta quanto matrimoni misti c'erano in quest'epoca. La grande assemblea. Quante cose grandi ha fatto la grande assemblea? Per esempio la Amidah. Noi ogni giorno facciamo la Amidah 3 volte al giorno. Grazie a chi? Chi l'ha stabilito? La grande assemblea. Le berachot che noi facciamo, le benedizioni. C'è con Yabidvaro, Poremine Mezonot. Chi l'ha stabilito? La grande assemblea. E adesso io ce l'ho una domanda. Se tu mi vuoi raccontare lo che ha detto questa grande assemblea, raccontami un po' su di questo, sulla Midah, sulle Berachot. No, che mi racconti? La grande assemblea ha detto 3 cose. Essere cautela nel giudizio. Questo, tutta la saggezza di Mordecai, di Ezra, della grande assemblea, questa è la saggezza ridotta a questo punto. Di Him. È la prima Mishnah. La grande assemblea non sta trasmettendo saggezza, non è intelligenza, non è conoscenza. La grande assemblea sta dando le chiavi Comment faire une renaissance, si dice in Francia, una rivoluzione, fare rivivere un popolo che è distrutto. Per far rivivere un popolo che è distrutto, c'è bisogno di queste tre cose. È vero, ci sono tante cose grandi che la Torah ha fatto, ci sono tante cose che Mosè ha fatto, che Yoshua ha fatto, che gli anziani hanno fatto, anche là, però no. Adesso ti voglio insegnare un'altra cosa. Come rivivere l'ebraismo quando l'ebraismo sta quasi distrutto? La prima cosa, la prima chiave, quando il popolo sta giù, è vumeto in badin. La Torah noi sappiamo, lei giudica. La Torah c'è halakha, nero o bianco, giusto o non giusto. Si fa così, punizione così, si fa così, regalo così, non c'è, le cose sono molto chiare, molto chiare. Uno mangia maiale e 40 frustati. Uno mai sia, non fa Shabbat e viene lapidato. Non c'è discussione, l'halakha è molto chiara. Dicono i maestri, no, è vero che l'alacha è chiaro, però quando abbiamo un popolo che sta giù, quando abbiamo una distruzione, quando abbiamo un esilio, è vumetun in badin. Non giudicare subito il tuo amico. Non subito pensare male su di lui. Poveraccio, lui vive in un'epoca molto difficile. Che tu sai qual era l'educazione che lui ha ricevuto? Sì, forse lui si comporta non va bene, ma non giudicarlo così veloce. Da dove viene? Che ha vissuto? Che distruzione ha visto? Che cose orrifiche ha vissuto? La grande assemblea è vero, noi ebrei siamo adini a covetar, il giudizio è stretto. Questo in epoca di Moshe Rabbeinu, di Yoshua, puoi fare così. Noi siamo un'altra epoca, e vi metto l'imbadina. Un po', piano piano, pensa bene, tu vedi un ebreo, il fatto che è ebreo già è tutto. Ma al di là dell'uomo che lui si comporta, anche se lui non fa Shabbat, è ovvio, Shabbat è importantissimo, non c'è niente di parlare. La fondazione dell'ebraismo è Shabbat, senza Shabbat non c'è ebraismo, però non importa. Giudicalo per il bene. Qual è la seconda chiave? Ambidu talmidim arbe. E uno è collegato all'altro. Io direi ambidu talmidim arbe. C'è un'epoca, noi oggi pensiamo che fortunati possiamo studiare. Quanti rabbini danno lezioni a YouTube, a Zoom? Quanti libri sono tradotti in italiano, inglese, francese? C'era un'epoca nel popolo ebraico che non era così. Antiguamente all'entrata del posto di studio c'era un selector, c'era una guardia, un selector. Mai sia, come c'è una discoteca all'entrata. Lui ti controlla. Sei degno a entrare o non sei degno a entrare? Tocco che varò. Se lui da dentro sta come sta fuori, se lui da dentro non è come è fuori, non lo fanno entrare a studiare Torah. Non c'era né Zoom, né YouTube, né niente. Se tu non era uomo degno, non era uomo già molto avanzato, non ti facevano entrare. Rabban Gamliel, capo di Rabbi, figlio di Rabbi, Rabban Gamliel non faceva entrare la gente. Dire, ma se è vero. È vero, la qualità è importante, la qualità. Perché tu puoi avere tanti alunni, puoi avere migliaia di alunni, però chissà qual è la loro qualità di questi alunni. In una grande assemblea. È vero. Questo era nell'epoca di Moshe Rabbeinu, nell'epoca di Yoshua, nell'epoca degli anziani. Oggi, amito talmidim arbe. Qualsiasi ebreo che ha un volere di studiare, anche se è nero da dentro e da fuori, fallo entrare. Questo è l'ebraismo. Questo è come si fa quando c'è un esilio, quando c'è un'assimilazione, quando c'è una distruzione. E qui viene, secondo me, il terzo punto, che è molto importante, perché le primi due punti, senza il terzo punto, possono portare a un ebraismo sbagliato. Chiamalo reformisti, chiamalo come vuoi, hanno tanti nomi questi tipi di ebrei sbagliati. Assusi agla Torah. Che vuol dire si agla Torah? È vero, giudica tutti gli ebrei per bene. È vero, fai entrare dentro lo studio tutti gli ebrei. Ma che poveracci, è difficile oggi, è difficile fare la cosa giusta. Però quando tu insegni la Torah, tu la insegni a diritta. Non fai sconti, non è perché tu vieni da una famiglia difficile, quindi Shabbat per te basta che, non lo so, basta che non lavori, puoi andare con la macchina, mai sì. No, no, no. Noi siamo molto relax, noi vogliamo tutti bene e vogliamo insegnare a tutti. Però la Torah ha le sue regole. La Torah deve essere insegnata nel suo completamento. Non fare sconti. Anzi, chi sei tu per fare sconti? Chi sei tu per dire a un altro ebreo, tu sai che basta che fai questo, tutto l'altro è meno importante. O che poveraccio, tu vieni da una famiglia che era difficile. No, no, è vero, io sono pronto a capire, io capisco la difficoltà di un ebreo che è lontano, però quando io lo insegno le cose as it is, come sono scritto. Come che fu insegnato a me, così io insegnerò a te. E questo, tzaddikim, è il lavoro nostro. Noi dobbiamo aprire il cuore. Abbiamo il dovere, abbiamo detto che Doshin Tiyu, dobbiamo essere santi. Abbiamo una avuta da dita, abbiamo un obbligo attraverso i nostri fratelli. Ognuno di noi ha la sua zona dove può influenzare. Fratello, madre, zio, amico, vicino, azienda, negozio. Dobbiamo fare queste tre cose. La prima cosa è vumet un ibadì, non giudicare nessuno. Entra con amore. Secondo, fallo, insegna tutto che sai. Tre, però non dire a te stesso, va bene, che lo insegno questo, lui non è capace di fare questo, lo insegno solo metà delle cose. Quando insegnalo hai fiducia che dentro il suo cuore lui vuole fare la cosa giusta. Dice la Gemara che nell'epoca quando un ebreo faceva una cosa cattivo, a volte lo davano frustrate. Lo chimo toace omer ozeon ani. Lo danno frustrate fino a che lui dice io voglio fare la cosa giusta. Però amico che è una bugia. È ovvio che se tu dai frustrate a qualcuno, lui vuole non ricevere le frustrate e dirà qualsiasi cosa. Che vuol dire tu lo dai frustrato fino a che lui dice voglio. È una bugia. Ma se non hai capito, non è una bugia. Lui davvero vuole. Ha dentro l'anima, ogni ebreo vuole fare la cosa giusta. Qual è il problema? Ha una buccia. Ha una cosa che lo disturba fare. Le frustrate non è per lui. Lui vuole. E poi questa cosa che sta da fuori, dire maestri che doshin tiu, chi kadosh ani, una cosa del Baal Shem Tov che lo dice, si deve capire bene, dice, ani Hashem Elokechem, ossia io sono santi, sapete perché? Perché voi siete santi, al contrario, si deve essere attento come dirlo, come capirlo, però sì, ani Hashem Elokechem, io sono Hashem perché? Perché sono Elokechem. Sono il vostro Dio. Chissà quanto forza ognuno di noi ha, ogni ebreo può spostare tutto, può fare tutto. Il Mashiach può arrivare per uno, basta uno che fa e nel momento giusto, la cosa giusta, la persona giusta e la storia è terminata. Baruch Hashem, la Geula, Ezrat Hashem, Tzadikim, iniziamo adesso il percorso, lavoriamo, arriviamo a Shavuot pronti. Come deve ricevere la Torah, ci purifichiamo, andiamo nel cammino, che abbiamo l'attitudine, capire come dice il Ramban, il santo vero non è la mitzvah stessa, è il concetto, lo che sta dietro, la prospettiva tua deve essere giusta. Shabbat shalom.